Il cielo sopra Hiroshima di Mario Mucciarelli.
Ti scrivo perché tu sappia che devi continuare a scrivermi qui, in ospedale. La mia richiesta di congedo definitivo a titolo di prova è stata respinta. Il mio dottore ha cercato di farmi ottenere un congedo, ma la domanda è stata respinta da Washington. Puoi quindi capire che sarò controllato strettamente. Ti assicuro che non riusciranno mai a impedirmi di scrivere ciò che penso e credo, anche se mi tenessero qui prigioniero.
Abbiamo iniziato con un estratto della lettera di Claude Etherly a Gunther Anders, datata 11 agosto 1959, quindi pochi mesi dopo l'inizio del loro scambio epistolare. E già da questa possiamo vedere qual è la grande preoccupazione di Claude: poter uscire dalla clinica e ritrovare la libertà. Nella sua prima lettera, Gunther Anders aveva detto a Etherly di ritenerlo un precursore. Nella nuova era della tecnica, che per Anders è cominciata proprio con le bombe su Hiroshima e Nagasaki, l'essere umano non riesce più a fare i conti con gli effetti generati dalla stessa tecnologia che produce e dovrebbe manovrare. Anders individua però in Etherly la possibilità concreta e simbolica di una sopravvivenza della coscienza umana. Essere entrato in crisi dopo la guerra, aver vacillato, in fondo non è così strano. Si potrebbe quasi dire che i presunti disturbi psichici di Claude siano in realtà un segno di salute, ma ne riparleremo. Fin dalla prima lettera, Anders assume un ruolo da mentore, cercando di dare al suo nuovo corrispondente, più giovane, consigli utili e saggi. Dopo avergli sconsigliato di cedere alle lusinghe di Hollywood, che sta sondando la possibilità di fare un film biografico su di lui, Anders ha spinto Etherly a iniziare una corrispondenza con alcune organizzazioni giapponesi, senza paura della reazione dei parenti delle vittime e dei superstiti.
L'anno scorso sono stato a Hiroshima. Si rassicuri, non c'è nessuno che la odi. Il prossimo 6 agosto la popolazione di Hiroshima celebrerà come tutti gli anni il giorno in cui è avvenuto. A quegli uomini lei potrebbe scrivere un messaggio che dovrebbe giungere il giorno della celebrazione. Se lei dicesse da uomo a quegli uomini: allora non sapevo cosa facevo, ma ora lo so e so che una cosa simile non dovrà più accadere e che nessuno può chiedere a un altro di compierla, e la vostra lotta contro il ripetersi di un'azione simile è anche la mia lotta, e il vostro No More Hiroshima è anche il mio No More Hiroshima, o qualcosa di simile. Può essere certo che con questo messaggio farebbe una gioia immensa ai sopravvissuti di Hiroshima e che sarebbe considerato da quegli uomini come un amico, come uno di loro. E ciò accadrebbe perché anche lei è una vittima di Hiroshima.
D'altra parte, per quanto impegnato nella causa pacifista, come abbiamo sentito fin dal primo estratto, il problema più urgente di Etherly è un altro. Sta cercando di uscire dalla clinica e di tornare alla vita normale. Teoricamente ricoverato a Waco come ospite volontario, nei fatti non gli è permesso di uscirne. Del resto, gli anni precedenti sono stati molto travagliati. Dopo la guerra, Claude ha quasi smesso di dormire. Ossessionato dagli incubi, Claude si sente travolto da un senso di colpa che fatica a gestire. Si separa dalla moglie, un'attrice italoamericana, e rinuncia a tutti gli onori che le autorità gli concederebbero volentieri come eroe di guerra. Tenta il suicidio a più riprese. E inizia a compiere atti antisociali di diversa natura. Un giorno entra in un negozio, punta la pistola contro il commesso, gli intima di farsi consegnare il denaro. Poi, una volta ottenuto il bottino, resta imbambolato qualche istante, quindi si volta e se ne va, lasciando il denaro sul bancone. Nelle settimane successive all'inizio del carteggio tra Anders e Etherly, diversi giornali pubblicano le loro lettere e l'attenzione mediatica nei confronti della storia del pilota di Hiroshima si fa ancora più marcata. Claude ne è contento, ma si rende presto conto che questa visibilità è un'arma a doppio taglio. Le autorità non gradiscono, il fratello che gli fa da tutore non approva e la sua liberazione diventa ogni giorno meno probabile.
13 gennaio 1960. Caro Gunther, sono certo che non hai ricevuto la mia ultima lettera. Risponderò dunque da capo alle tue domande. Tutte le mie lettere vengono lette dal dottore e inoltrate solo se lo ritiene opportuno. Perciò questa volta farò uscire una lettera clandestinamente. Poco dopo l'ultima lettera che ti ho scritto, sono stato trasferito nel Maximum Security Ward. Qui, per fortuna, un nuovo dottore che simpatizza con la mia situazione oggi mi ha detto di non sapere perché mi trovi sotto sorveglianza così rigida, ma ho il sospetto che lo sappia fin troppo bene. Ho cercato di scappare, ma sono stato ripreso subito. Troppa gente mi conosce e la polizia aveva avuto l'ordine di arrestarmi e di riportarmi qui. Sono stato trattato bene e con rispetto, ma questo non mi basta.
Un altro frammento, datato 3 agosto 1960, ci aiuta a capire che la situazione di Claude sta peggiorando giorno dopo giorno.
L'anno passato, da che ci conosciamo, sembra breve. La nostra amicizia non avrà mai fine. Spero di non aver lasciato senza risposta a nessuna delle tue domande. Oggi sono un po' drogato, per cui ti prego di scusare la mancanza di continuità. Il tuo amico, Claude.
L'iniziale rapporto tra i due, un intellettuale militante e un reduce con problemi psichici, che gli ritiene un simbolo delle sue tesi, si piega di fronte all'estrema fragilità della situazione di Claude. Anders, sempre più in ansia per Claude, non può più tirarsi indietro. Prova a scrivere in varie occasioni al fratello di Claude, poi ad uno dei suoi dottori, poi ad uno dei giudici che devono occuparsi del suo caso, poi alla sorella di Claude. Lettere che iniziano tutte in modo molto simile alla prima lettera che Anders ha scritto all'ex maggiore dell'aeronautica americana.
Egregio signor Ederle, non so se sappia chi sono. Può darsi che...
Egregio dottore,
non so se abbia già un'idea di chi sono, ma ritengo possibile...
Stimatissimo giudice, sarà probabilmente meravigliato di ricevere
gentile
una lettera...
Gentile signora Cobb ed egregio signor Ederle, vi meraviglierete molto di ricevere una lettera da Vienna e per giunta da una persona che non conoscete affatto.
Nessuna di queste lettere riceverà mai una risposta.
Ottobre 1960. Caro Gunther, mi rincresce di non averti scritto prima, ma ho fatto di tutto per uscire dall'ospedale, con mezzi legali e con l'aiuto di avvocati. I miei tentativi sono rimasti senza esito perché l'Air Force ha chiesto il mio internamento a tempo indeterminato e ha incaricato la clinica di chiedere al tribunale di non esaminare il mio caso perché non potessi venire a giudizio. Lo scorso mercoledì il mio dottore mi disse che la mia disgrazia era di essere così noto, anzi famoso, e che dovrei smettere di scrivere contro le armi atomiche. Allora ho preso accordi con amici disposti ad aiutarmi dall'esterno e sono fuggito dall'ospedale.
Aiutato da amici, che prudentemente né Gunther né Claude nominano nelle lettere, Ederle ha lasciato la clinica e ha trovato rifugio in un appartamento, da cui esce solo di rado. La fuga però non dura molto a lungo. Qualche settimana dopo, infatti, la macchina su cui Claude viaggia viene fermata dalla polizia, a quanto pare per essere passato col rosso. Claude non era nemmeno alla guida dell'auto, ma viene arrestato, identificato e riportato in clinica. I mesi successivi non saranno facili. Le lettere si diradano, mentre Claude viene sentito in tribunale senza che venga presa però la decisione che lui vorrebbe. La sua reclusione continua, anche se la speranza non viene meno. La prima edizione del carteggio termina con un ennesimo scambio di lettere tra i due amici, fiduciosi in una prossima risoluzione, ma senza sicurezza per il futuro. L'edizione americana, che esce poco dopo, ha però questo importante post-scritto.
Dal giorno in cui è apparsa la versione tedesca di questo carteggio, il caso Ederle ha assunto un nuovo aspetto, poiché Ederle è libero. È giunto quindi il momento in cui posso adempiere alla mia promessa di incontrarmi con lui. Egli è libero, e lo è già da quasi 6 mesi, durante i quali a voi, suoi compatrioti, non è stata concessa la libertà di apprendere qualcosa della sua. È libero e vive fra voi. Sarebbe consolante se potessi aggiungere che le autorità americane hanno mostrato finalmente di capire cos'era in gioco in questo caso e che sono state loro a determinare questo lieto fine. Sarebbe consolante, ma non posso farlo, poiché Claude è fuggito, ha scelto da sé la libertà, se si può usare la parola scegliere, poiché egli in realtà non l'aveva mai perduta.
L'incontro tra Gunther e Claude avvenne realmente e si svolse in Messico, pochi mesi dopo. Non se ne sa molto, e forse è giusto così. Il libro che contiene l'epistolario tra Anders e Etterly, di cui abbiamo letto alcuni frammenti anche in questa puntata, divenne un bestseller ed è stato tradotto e ripubblicato decine di volte. In lingua italiana oggi è edito da Mimesis, con il titolo L'ultima vittima di Hiroshima. È la testimonianza di un'amicizia unica e improbabile, e anche dell'unicità e dell'improbabilità dei tempi in cui vissero i due uomini. Per cercare di approfondire chi furono questi due uomini così diversi, che la storia con la S maiuscola avvicinò e rese amici, dedicheremo le prossime puntate alle loro figure. Cominceremo con Gunther Anders, anzi Gunther Stern. Anders era solo un cognome che adottò nel 1930, quando faceva il giornalista, a Berlino. In tedesco, per chi non lo sapesse, Anders vuol dire diversamente, altrimenti. Un altro Gunther, insomma. Ora si tratta di capire chi era il Gunther di prima.